Elezioni federali 2011.
Buongiorno e ben ritrovati da Anna Maria Nunzi e da Chiara Camponovo. Primo dibattito in vista delle elezioni federali del prossimo 23 ottobre, ogni settimana fino al 19 ottobre, un appuntamento con quattro candidati e un tema.
Il tema di oggi, le assicurazioni sociali, il loro futuro e il loro finanziamento. Una delle maggiori preoccupazioni degli svizzeri, stando a recenti sondaggi, è uno dei grandi temi che saranno al centro del prossimo quadriennio politico. Ci si dovrà confrontare e noi lo facciamo stamane con quattro candidati al Consiglio nazionale.
Quattro candidati in ordine rigorosamente alfabetico: Giorgio Fogno per il PPD Generazione Giovani, Raul Ghisletta per il Partito Socialista, Silvana Minoretti per la Lega dei Ticinesi e poi Fulvio Pelli, consigliere nazionale per il PLR, partito di cui è presidente nazionale.
Ben ritrovati a tutti e quattro. Ricordiamo che come sempre in mille voci potete intervenire, porre delle domande ai nostri ospiti a partire più o meno dalle 11.30. Il numero è sempre lo stesso, 0848 030707.
Ecco, il tema che ci occuperà nella prima ora, in parte lo abbiamo introdotto in modem questa mattina con un reportage e con una discussione in studio sull'assicurazione invalidità, ed è da qui che partiamo. L'assicurazione invalidità ha un debito di quasi 15 miliardi, si deve agire, lo si è fatto, ci sono già state due revisioni in passato, ora ce n'è un'altra in corso. Obiettivo, il risanamento in buona sostanza tramite una riduzione delle rendite.
Allora, Fulvio Pelli, lei è fra i nostri ospiti, è l'unico che si è confrontato negli scorsi anni a livello federale con queste revisioni. Spesso si sente dire, diremo forse piuttosto dalla sinistra, la forza di uno Stato si misura nella capacità di occuparsi dei più deboli. Allora, lei pensa che questo principio valga ancora?
Certo che vale ancora, è un principio sacrosanto e dà il livello di civiltà di una società. Quindi in Svizzera sono stati sviluppati sistemi sociali importanti. Il problema che si pone sono naturalmente le evoluzioni, e qui siamo confrontati con due tipi di evoluzioni: una sul fronte degli invalidi, se parliamo di assicurazione invalidità, e una sul fronte delle finanze. Sul fronte delle finanze, l'avete ricordato voi, 15 miliardi di deficit a carico degli assicurati AVS, quindi certo, con minaccia della stabilità dell'AVS. Invece sul fronte degli invalidi c'è stata un'evoluzione particolarmente importante. Gli invalidi classici, cioè fisici, di cui l'invalidità è visibile, facilmente constatabile, misurabile sanitariamente, ci sono sempre, ma sono accompagnati da moltissimi invalidi la cui ragione è psichica, che spesso sono giovani invece che persone in età o persone che hanno avuto incidenti nel corso della loro vita, e quindi i problemi di come confrontarsi con questo nuovo tipo di invalidi molto sviluppati, che si sono molto sviluppati nel numero negli ultimi anni, pone tutta una serie di nuove riflessioni che sono all'origine delle revisioni, diciamo chiamate 4, 5, 6, 6A, 6B, che hanno fatto oggetto di lavoro parlamentare, di Consiglio federale parlamentare negli ultimi anni.
Ecco, Silvana Minoretti della Lega dei Ticinesi, che cosa deve e può fare uno Stato per le categorie più fragili?
Ma sicuramente lo Stato ha, a mio modo di vedere, l'unico mezzo su cui può incidere è tramite la fiscalità, e dunque tramite la fiscalità può mettere delle soglie di entrata, per esempio delle soglie per poter facilitare determinate categorie di persone e di quelli più deboli in particolare, no? Dunque ecco che lo strumento principale è la fiscalità. Poi il secondo strumento è quello che stanno facendo adesso a livello parlamentare, è di mettere tutte queste misure di contenimento dei costi e di controllo dei costi, non solo per quanto concerne l'AI ma anche per tutte gli altri tipi di assicurazioni. Si sta facendo un controllo rigoroso dei costi, che tuttavia, come ben ricordava l'onorevole Pelli, non sono sufficienti, perché abbiamo un'evoluzione delle persone che fanno sì che queste
tipologie, insomma.
Esatto, che queste categorie aumentino, e non penso solo agli invalidi, ma penso anche al problema degli anziani, perché abbiamo una
popolazione
che invecchia, e comunque abbiamo questo tipo di problematica che, sentendola stamane la trasmissione, effettivamente la conclusione dei due tecnici diceva appunto che dobbiamo guardare la globalità del problema, e io penso che da qui bisogna partire proprio.
Però insomma lei e anche l'onorevole Pelli mettete chiaramente in risalto la questione finanziaria. Allora, Raul Ghisletta, i politici hanno una responsabilità sociale, devono fare in modo che se la società cambia ci si adatti, però devono anche far quadrare i conti, insomma.
Beh, sicuramente per quanto riguarda anche il Partito Socialista, ricordo che nel 2009 abbiamo anche sostenuto il rifinanziamento, le nuove modalità di finanziamento dell'AI. Non tutti erano d'accordo, a sinistra e anche sulla destra, di aumentare l'IVA per risanare l'AI. C'è stata anche una votazione molto molto serrata. Credo che evidentemente il problema finanziario nel settore sociale si pone, ecco, non è che si può dire facciamo tutto e ce ne infischiamo.
Però spesso, insomma, voi parlate di smantellamento.
Ecco, credo che c'è anche un senso di responsabilità globale da sottolineare. Evidentemente l'AI è diventata anche un mezzo per licenziare senza avere troppi pesi sulla coscienza. Ecco, credo che spesso noi, chi fa il sindacalista come io, come il signor Fogno, ecco, sentiamo ecco, c'è il lavoratore anziano che ha un po' di difficoltà, eccetera, ma lo mandiamo in AI. C'è stato un ricorso, secondo me, sbagliato sull'AI. Bisogna anche ripensare certe cose, è stato fatto già con la quinta revisione. Non bisogna arrivare agli estremi che sono quelli di penalizzare chi veramente non ce la può fare, non può essere integrato. E aggiungerei un altro capitolo: noi ne abbiamo discusso in Gran Consiglio in questa legislatura, ma in Svizzera interna se ne parla da parecchio tempo, è il discorso dell'impresa sociale, che secondo me è un discorso sottosviluppato in questo paese rispetto anche al resto dell'Europa, e per l'impresa sociale deve permettere a assicurare posti di lavoro a gente che non è più ricollocabile sul mercato normale del lavoro, ma che non è nemmeno da mettere a casa tutto il giorno senza fare niente. Quindi credo che ci sono delle piste sulle quali bisogna lavorare.
Giorgio Fogno, dei Giovani PPD, anche lei è sindacalista, lei condivide quanto dice Raul Ghisletta?
Beh, assolutamente, non posso che condividere il ragionamento del collega Ghisletta. La preoccupazione è un po' quella di un economicismo puro a tutti i costi. Se io ripenso alla trasmissione di stamattina e a quanto diceva il signor Iolli, nella sua situazione di persona invalida, ho notato una certa diffidenza, un senso di malessere nei confronti della politica. Cosa intendo dire? Intendo dire che troppo spesso la politica deve cercare di fare quadrare i bilanci, ma questo far quadrare i bilanci porta di per sé la persona che è in uno stato di sofferenza, di problema, a trovarsi in condizioni precarie. Cosa intendo dire? Ci sono gli abusi, siamo tutti d'accordo che dobbiamo combatterli, ma non possiamo penalizzare però chi di per sé ha delle necessità. Ghisletta parlava di imprese sociali. Il problema delle nuove revisioni è quella di voler integrare la persona nel mondo del lavoro. Qual è però di fatto il problema? Il mercato del lavoro è sempre più selettivo, di conseguenza ci ritroviamo con l'invalido reinserito nel mondo del lavoro, il mondo del lavoro poi lo rispedirà fuori.
Su questo punto poi ci torniamo, okay. Sulla questione proprio delle aziende, di come si deve fare, però anche perché lo avete evocato voi, io vi propongo di risentire proprio un breve estratto della persona che è appunto del signor Iolli che ha parlato stamattina, e poi cerchiamo di sviluppare anche appunto nella direzione che diceva lei, Fogno.
Uno che non ha dolore non può capire una persona che vive nel dolore. Quindi le loro decisioni sono fatte su che base? Non lo so. Interpellate, chiamate, andate a informarvi dai veri ammalati, andate anche negli ospedali a vedere le persone che hanno bisogno, se loro non capiscono veramente cosa vuol dire una malattia. Per me il sistema sociale qua in Svizzera si sta rovinando, perché l'ammalato e quelli che sono handicappati, quelli che hanno bisogno di aiuto, sono solo fonte di debito per la Svizzera. Quindi bisogna, in poche parole, toglierli di mezzo. Noi non portiamo in cassa a loro niente, solo le imposte. Non come le banche, non come altri, che sono una fonte di reddito. Loro devono essere aiutati. E noi cosa facciamo? A chi ci rivolgiamo noi?
Ecco, Fulvio Pelli, che cosa risponde ad Armando Iolli?
Rispondo che i 15 miliardi di deficit che ha la I sono tutti contributi dati alle persone che avevano bisogno. Abbiamo uno Stato talmente generoso nel confronto di chi si trova in difficoltà che indebitiamo i sistemi in un modo decisamente sproporzionato. Quindi non è che noi siamo preoccupati dei sistemi, noi siamo preoccupati di fare in modo, e questo è il senso di tutte le riforme della I degli ultimi tempi, quelle appoggiate dalla sinistra perché chiedevano più soldi da mettere nel sistema e quelle appoggiate dalla destra perché chiedevano un adattamento delle regole. Tutte queste riforme mirano a fare in modo che chi ha un'invalidità, e in particolare chi ha un'invalidità ed è giovane, venga reinserito nel mondo del lavoro, non solo per una soddisfazione personale, anche perché la componente di reddito di cui può disporre sia una componente di due fattori: quelli dell'assicurazione invalidità e anche quelli del proprio lavoro. E se questo progetto, che è stato lanciato in grande stile, riesce, noi avremo non solo un beneficio di costi, avremo un beneficio anche di soddisfazione personale degli invalidi, che saranno stati reinseriti nel mondo del lavoro e contribuiranno loro stessi alla loro esistenza da un punto di vista finanziario, da un punto di vista personale. E questa è la filosofia con cui tutto è impostato. Quindi io ogni anno ci sono circa 15.000 nuovi invalidi, sono 15.000 casi drammatici e possiamo ascoltarli tutti, avremo 15.000 storie tutte tristi.
Certo. Sì, insomma, è la differenza tra la politica e le storie di vita, però le due cose sono legate. Silvana Minoretti, è d'accordo con quanto dice Fulvio Pelli?
Ma sostanzialmente sì, perché volevo solo ricordare due cifre. Che la sanità in Svizzera costa 61 miliardi all'anno, che corrisponde all'11% del prodotto interno lordo. Se io faccio una comparazione col resto dell'Europa, noi siamo una nazione che ha una percentuale alta rispetto al prodotto interno lordo, rispetto agli altri paesi che ci confinanti, no? Dunque vuol dire che siamo una società altamente sociale. Se poi guardo in dettaglio il bilancio statale, dunque della Confederazione, noto anche che il 30% delle nostre risorse vanno appunto nella sanità. Dunque questo è un dato significativo. E come dicevo prima, con l'aumento delle rendite e soprattutto anche delle aspettative di vita, perché la tecnologia ha fatto sì che, e la medicina ha fatto sì che il tenore di vita e la longevità della popolazione aumentasse, e ciò ha creato tutta una serie, certo, di maggiori costi che si ripercuotono sulle nostre finanze. Però, ripeto, secondo me la Svizzera è uno dei paesi veramente più sociali e più...
Ecco, Rau Ghisletta, si punta sull'integrazione, ma è proprio così facile?
Beh, bisogna mettere un sistema che consenta l'integrazione. Evidentemente l'integrazione è possibile dove ci sono anche dei ritmi di lavoro adeguati, dove ci sono delle persone che accompagnano l'invalido magari sul posto di lavoro. Di solitamente è più facile in queste cosiddette imprese sociali che non sempre
lei ne ha parlato
sono
prima.
Sviluppate da noi.
Si è parlato anche di quote, di obbligare le aziende a assumere
di
queste
quote,
persone.
Ed è stato respinto questo principio. Ecco, quello evidentemente è un altro problema di attuazione pratica. Ecco, bisogna rendersi conto che sempre più negli ultimi anni abbiamo vissuto delle situazioni individuali dove sono state riviste le rendite, tolte le rendite, dicendo: ma lei ha male la schiena, può andare a insegnare facendo lezioni private, e insegna per un'ora, poi si sdraia per un'altra ora sul letto e poi fa un'altra lezione, ecco, di un'ora, oppure può fare dei lavoretti che so io al distributore di benzina dove sta seduto.
Cioè, sono i casi di cui parlava
Fulvio
Pelli.
Queste sono le motivazioni che si danno per ridurre le rendite o per addirittura togliere. Ecco, bisogna sapere che se poi queste persone, come molto probabile, non trovano un posto di lavoro, lavoro ricadono sull'assistenza sociale, che siamo ancora noi di cinesi che la paghiamo.
Tutta la questione del travaso, insomma.
Quindi soluzioni miracolose secondo me non esistono, ma esiste delle piste sulle quali lavorare e bisognerebbe evitare di mettere in grosse difficoltà le persone.
Allora, vi propongo di continuare dopo il notiziario, sono quasi le 11, ci ritroviamo più tardi.
Rete 1, sono le 11. Le notizie.
Silenzio assoluto da Berna sulle possibili dimissioni della consigliera federale Micheline Calmiret. Per ora è stata prevista unicamente la consueta conferenza stampa del Consiglio federale alle 13. Da questa mattina si sono fatte insistenti le voci partite dai media romandi che l'attuale presidente della Confederazione fosse in procinto di annunciare la sua rinuncia alla carica di consigliera federale per la prossima legislatura. Ricordiamo, in caso di conferma della notizia, prevista e diretta sulla Rete 1, sulla RSI La 2 sul sito web rsi.ch. Le ferrovie federali svizzere, nella prospettiva di aumenti dei costi nel 2013 e nel 2017, intendono risparmiare 550 milioni di franchi nei prossimi sei anni. Una misura questa anche per far fronte alla necessità di investire in nuovo materiale rotabile. L'annuncio è stato dato oggi, a cui si è aggiunto il bilancio di attività dei primi sei mesi dell'anno. Nel comunicato viene sottolineata la puntualità dei convogli e la diminuzione degli incidenti. Utile netto stabile a 166 milioni e mezzo di franchi. La Svizzera rimane il paese più competitivo al mondo, quanto si può leggere nel rapporto annuale del Forum Economico Mondiale pubblicato oggi a Ginevra. La Confederazione si posiziona in cima alla classifica dal 2009. Quest'anno precede nell'ordine Singapore, Svezia, Finlandia e Stati Uniti. Il primo posto è da ricondurre ai buoni risultati nella maggior parte dei settori, in testa l'innovazione e le capacità tecnologiche. È deceduta sabato all'età di 60 anni l'ex consigliera nazionale turgoviesa Meng Danuser, lo ha reso noto oggi il Partito Socialista. Aveva rappresentato Turgovia nella Camera del Popolo dal 1987 al 1995, dove si era impegnata in particolare per i diritti delle donne e per l'ambiente. La Corte Costituzionale tedesca ha respinto la richiesta di un gruppo di euroscettici di bloccare la partecipazione della Germania al piano di salvataggio della Grecia. Con questa decisione Berlino conferma la legalità del cosiddetto Fondo Salva Stati. Allo stesso tempo è stato deciso che d'ora in avanti i deputati tedeschi dovranno dare il loro via libera a tutti gli aiuti europei considerati di importanza fondamentale.
La meteo.
Il tempo previsto fino a questa sera, sud in parte soleggiato, lungo le Alpi non si esclude qualche precipitazione. A nord nuvoloso, un po' di pioggia, verso sera schiarite. Domani a sud in prevalenza soleggiato, a nord solo in parte.
Segnaliamo che la galleria Mappo Morettina è aperta e nuovamente transitabile in entrambe le direzioni, dopo una breve chiusura causata da un veicolo in avaria. Il traffico è però rallentato in entrambe le direzioni.
Elezioni federali 2011.
Rieccoci in studio per la seconda parte di questo dibattito elettorale. Ci siamo lasciati sull'AI, sulle misure di risanamento di questa assicurazione sociale. Abbiamo parlato di integrazione come principio base, in particolare della sesta revisione dell'AI. Allora avevo lasciato in sospeso Giorgio Fonio, PPD Generazione Giovani. Le chiedo, Ghisletta diceva, insomma, ci vogliono delle imprese sociali, ci vuole magari anche più obblighi per le aziende di far lavorare queste persone. Lei quali aspetti positivi, quali negativi vede?
Beh, innanzitutto è giusto precisare una cosa. Ogni qualvolta si parla di una revisione di un'assicurazione sociale, vengono quasi sempre presentati maggiormente i lati positivi. Io penso alla revisione della LADI, era stata vista un po' come la panacea di tutti i mali. Oggi ci troviamo con un numero sempre maggiore di giovani disoccupati che difficilmente vengono reinseriti nel mondo del lavoro. Per quanto concerne la possibilità di reintegrare gli invalidi, questa di per sé è una misura che andrebbe a ridurre il costo per lo Stato, ma abbiamo un chiaro segnale come le aziende non sono disposte o non hanno la possibilità di reintegrarli, di assumerli. Di conseguenza, come diceva il collega Ghisletta, sicuramente le imprese sociali devono essere un passaggio obbligato sul quale bisognerà chinarsi. Di conseguenza io ho l'obbligo di introdurre una quota nelle aziende, inizialmente non sono favorevole. Per contro...
Perché non è favorevole alle quote?
Sono favorevole perché inizialmente obbligare secondo me non è una cosa positiva, bisogna incentivare, dare la possibilità alle aziende di...
Però se non funziona?
Se non funziona a quel punto, se non funziona dopo una prima fase dove ci sarà un incentivo, dove le aziende vengono invitate con degli incentivi economici ad assumere degli invalidi, a quel punto bisognerà passare ad un obbligo, perché possiamo chiedere all'invalido di impegnarsi, di reintegrarsi, ma dobbiamo anche dargli la possibilità, perché se così non fosse, l'invalido cosa succederebbe? Deve uscire dalla situazione di invalidità e il gioco forza dovrebbe ricadere sull'assicurazione, sull'assistenza. Sappiamo che ricadere per una persona in assistenza è l'ultimo piede della scala, tante persone lo vivono come un'umiliazione e oltretutto è un costo supplementare per cantone e comuni.
Silvana Minoretti.
Ecco, io non mi sono espressa su questo tema della reintegrazione, ma penso che sia chiaramente molto valido e così. Io penso che una possibilità potrebbe essere di mettere dei bonus per chi assume delle persone dunque con un grado di invalidità oppure che con dei problemi, no? E rispettivamente per il nostro caso Ticino potremmo mettere dei malus per quello che concerne chi assume dei frontalieri e in modo da compensare un pochettino queste posizioni, intanto per cercare di favorire questa integrazione nelle persone con dei problemi sia di invalidità che psichici, come diceva prima l'onorevole Pelli, effettivamente il problema adesso si ripercuote su questa categoria.
Fulvio Pelli, che fare per reinserire, questo è il grosso problema, queste persone nel mondo del lavoro?
Ma sono gli scopi delle revisioni 5 e 6A di questa legge sulla I, il cui obiettivo è creare gli strumenti per poter permettere di insistere, di investire nell'integrazione degli invalidi invece di lasciarli semplicemente con una rendita o con un'occupazione insoddisfacente.
Ma è una grossa sfida, lo dicono gli stessi responsabili, certo, degli uffici invalidità.
È una grossa sfida che questa società vuole affrontare. Le riforme sono riforme che hanno creato funzionari in più per permettere di gestire questi casi meglio, che hanno creato strumenti per poter investire in questo campo, sono naturalmente dei compiti da specialisti e chiedono un impegno di tutta la società, ed è chiaro, chiedono un impegno anche dei possibili datori di lavoro.
Allora, ecco appunto, sappiamo... ma perché non si arriva mai a questo punto? Se ne è discusso tanto quando in Parlamento si è parlato della revisione 6A, vero?
Ma io penso che ci sia un problema fondamentale di informazione, cioè quando si pensa a un invalido si pensa a una persona ritenuta inefficiente. E questo può essere vero per gli invalidi gravi, che evidentemente non possono essere inseriti in nessun modo, ma c'è tutto un nuovo campo di invalidità che si è sviluppato negli ultimi decenni, in cui ci sono persone che sono in grado di svolgere una funzione sociale importante nel mondo del lavoro, ma molti datori di lavoro non lo sanno, non fanno capo, non hanno il contatto necessario e quindi non si dedicano a questo quesito, forse anche perché confrontati con altri tipi di problemi in questi momenti,
in questi tempi.
L'economia è confrontata anche con problemi difficili, però è chiaro che l'obbligo provoca, si diceva nella trasmissione di Modim, una specie di alibi sociale, diciamo, li obblighiamo così ci laviamo la coscienza, invece non è questo che dobbiamo, non dobbiamo obbligare nessuno, dobbiamo convincere, dobbiamo creare le premesse. Dobbiamo formare anche molti invalidi. Se pensiamo naturalmente a certi tipi di invalidi può essere difficile, se pensiamo ad altri invece non vedo perché un invalido psichico non debba poter sviluppare nuove capacità e magari trovare nuove soddisfazioni e magari anche guarire da questa invalidità, perché ci sono poi anche tanti casi in cui le rendite vengono tolte non perché chi esamina se sono dovute è cattivo, ma semplicemente perché la reintegrazione è possibile. perché non deve essere fatta la reintegrazione? Dobbiamo condannare magari un giovane invalido divenuto invalido a 29 anni a restare invalido per i prossimi 40 anni fin quando prenderà la VS? Ma queste cose la società non deve farle, deve lottare continuamente per il reinserimento delle persone che possono e che hanno la capacità di reinserirsi.
Ecco, però oggi qui noi con voi non parliamo solo dell'assicurazione invalidità, ma affrontiamo anche il futuro di altre assicurazioni sociali come l'AVS, il pilastro portante del nostro stato sociale. Ecco, nell'ultimo decennio il numero dei beneficiari di una rendita vecchiaia è aumentato, si è passati da 1,5 milioni a quasi 2 milioni di rendite, la generazione dei baby boomer sta uscendo dal mondo del lavoro e il numero dei pensionati in rapporto a quello degli attivi è destinato ad esplodere. Non siamo ancora nelle cifre rosse, ma le prospettive necessitano comunque un intervento.
Quello della VS è anche un dossier molto difficile da trattare, quello della IAN, che sono i dossier che rimangono molto in Parlamento. Per la VS lo abbiamo visto con l'11ª revisione, rimasta in cantiere 10 anni, bocciata dal popolo nel 2004, affossata in Parlamento. Allora, Raul Ghisletta, la sinistra è stata accusata di avere con l'UDC appunto fatto fallire questa 11ª revisione. Voi rimanete molto rigidi su una questione, quella del pensionamento delle donne, ed è stato un po' il punto problematico. Non sarebbe ora di parlare di parità anche in questo dossier, ma perché irrigidirsi su questo punto da parte del vostro partito?
Io prima vorrei sottolineare una cosa. Ecco, si parla tanto delle difficoltà della VS, avanzando sempre l'argomento demografico, ma negli anni 50 c'era un pensionato ogni 6 attivi, oggi siamo a 1 ogni 4, magari tra qualche decennio arriviamo a uno ogni 3, ogni 2.
Su 2.
Ma si dimentica sempre che questa evoluzione dal 50 ad oggi non ha portato problemi drammatici per quanto riguarda il finanziamento dell'AVS. Ma perché? Perché l'AVS si finanzia in base alla ricchezza che viene prodotta da un paese, perché sono i salari che contribuiscono. È chiaro che se c'è un'evoluzione positiva dei salari, se i salari aumentano, se nel 50 erano 100, io prelevavo il 10%, mi dava 10, ma se nel 2000 i salari, la massa salariale è cresciuta a 200 e prelevo sempre il 10%, ne ho 20 di risorse per l'AVS. Quindi questo argomento demografico non deve essere considerato l'unico argomento importante, c'è anche l'evoluzione economica e anche l'evoluzione della ricchezza di un paese. Ecco. E quindi bisogna smetterla di drammatizzare sempre, sì, portando l'argomento demografico. Il discorso della parità uomo-donna, ma santa miseria, ecco, ci sono tanti ambiti sui quali bisognerebbe fare la parità uomo-donna, ecco, bisognerebbe magari migliorare il congedo maternità,
questo.
Ecco, bisognerebbe...
Sì, ma perché 65 anni per le donne è un problema?
Io credo che da questa faccenda si esce con un vero pensionamento flessibile per tutti, ecco, perché la questione alla fine è chiaro che ci sono le barricate da un lato e dall'altro, ma alla fine bisognerà poi porsi anche dei ragionamenti legati all'usura che provoca un lavoro. Un operaio su un cantiere non è come un professore universitario che ha un'aspettativa di vita di 20-30 anni e sarà carico della VS per 20-30 anni. Ecco. Ci sono delle questioni che secondo me vanno messe sul tavolo globalmente e non prendendo pezzettino, perché poi si creano i fronti e gli irrigidimenti.
Ecco, Giorgio Fogno, voi siete d'accordo di aumentare, di parificare l'età di pensionamento degli uomini e delle donne a 65 anni?
Beh, sicuramente come sindacalista o CST non possiamo accettare di parificare l'età di pensionamento delle donne a 65 anni, anche perché di per sé non dimentichiamoci che è vero che c'è una parità fra uomo e donna sempre più marcata, ma le donne svolgono dei lavori che l'uomo di per sé non svolge. È una sorta anche di riconoscimento verso una funzione che è quella della donna, che cresce i figli, che porta avanti la famiglia, che secondo me non deve essere dimenticata, perché si ha sempre un po' la tendenza a dimenticare quelli che sono i valori anche della famiglia del mondo, sia del lavoro che nella nostra società. Questo noi non possiamo accettarlo.
Ecco, e lei qui non difende la linea del suo partito, è favorevole a parità.
Come tutti i partiti presenti in questa sala, ogni partito ha le sue correnti, dopo chi più eclatante e chi meno. Io rappresento la linea cristiano-sociale e di certo non sposeremo il pensionamento delle donne a 65 anni.
La ricetta della Lega per queste questioni, Silvana Minoretti.
La ricetta della Lega, di ricette come ho detto non è che possiamo sfornarle così, però sicuramente, guardi, io mi rifaccio all'intervento di ieri della Banca Nazionale, no, che ha buttato, cioè, mette questi grosso investimento, probabilmente ci costerà parecchi miliardi, e questi poi andranno poi a ripercuotersi sui conti della Confederazione, e dunque anche su noi tutti, perché poi avremo meno risorse per pagare queste rendite. Ecco. E allora io direi, se vogliamo risolvere una questione diciamo interna del paese, dobbiamo guardare a una politica globale e non solo a una politica volta all'economia ai fine se stessa. Per cui ecco che quando si va a fare queste operazioni probabilmente andremo a creare dell'inflazione che poi si ripercuoterà negativamente poi sulle rendite dei pensionati, dei futuri pensionati, e come giustamente ha ricordato lei, c'è un'evoluzione che purtroppo mi dispiace contraddire il signor Ghisaletta, che però è effettiva, che i pensionati andranno sempre ad aumentare, per cui il nostro costo per questa voce delle rendite sarà sempre maggiore, e dunque ecco chiaramente tenerne conto, perché i nostri
però la questione è: dobbiamo lavorare più a lungo?
Ma tutta l'Europa sta vagliando delle soluzioni per allungare l'età pensionabile. Come ho detto prima, c'è un miglioramento della longevità, e per cui forzatamente dovremo anche andare a fare un discorso di questo genere. Ecco,
ecco Fulvio Pelli, lei che dice?
Ma dico 67 che, anni lo va
ma
riproposto.
Ma dico che il tema delle riforme dell'AVS è paralizzato da quasi un decennio, perché contrariamente a quello che si dice si vuole avere una visione globale per poi bloccare le revisioni e non per farle andare avanti. Allora il sistema AVS è in difficoltà finanziarie per una questione di longevità nostra, molta
non
gente
non è ancora proprio
no non è ancora, però sono
lo
previsioni
sarà
relativamente facili sapere quanto si spenderà in futuro, perché il numero di abitanti che abbiamo, a parte gli stranieri, è misurabile e prevedibile. Adesso il Dipartimento degli Interni, l'onorevole Burkhalter, ha rifatto le proiezioni e hanno portato un risultato che secondo me è convincente. Per i prossimi 10 anni l'AVS non avrà gravissimi problemi di finanziamento, ma a partire dagli anni 20 vi saranno dei disavanzi dell'ordine di 3, 4 fino a 8, 10 miliardi all'anno, perché la popolazione invecchia. È vero che crescono un po' anche i redditi, ma non sarà sufficiente questa crescita di redditi.
E poi ora, c'è anche l'incognita dell'evoluzione economica in questo momento.
Tra l'altro, oggi i capitali di riserva dell'AVS, investirli in modo che rendano, è diventato un quesito complesso, come per tutto il resto degli investimenti finanziari, perché se le grosse aziende svizzere e straniere vanno bene, perché sono quelle i cui titoli sono dentro in questi sistemi, vanno bene, va tutto bene. Se vanno male, evidentemente anche il fondo AVS ha le sue difficoltà. Dall'altra parte però, a parte il finanziamento, dall'altra parte c'è anche una questione di giustizia retributiva del sistema, perché è vero che le donne in molte attività della nostra società sono penalizzate, hanno migliorato la loro situazione, ma sul mondo del lavoro possiamo ancora dire vi sono delle disparità di trattamento, vi sono delle chance differenti, ma nelle assicurazioni sociali compensano abbondantemente, perché il sistema AVS è un sistema manifestamente favorisce le donne, perché vivono di più, perché prendono rendite per un periodo molto più lungo rispetto agli uomini. Quindi una risistemazione anche degli aspetti tecnici della giustizia nella distribuzione sono necessari, e ci sono anche alcuni aspetti di altro tipo nel sistema di gestione dell'AVS che vanno ripensati. I pensionati beneficiano di un sistema di adeguamento delle rendite che tiene conto dell'aumento del costo della vita, ma che tiene anche conto dell'aumento dei salari, che loro non influenzano. Quindi è un sistema generoso che permette, seppur l'AVS è soltanto l'assicurazione di base, che permette di tener conto anche delle loro esigenze in modo generoso. Tutto questo va bene fin quando il sistema tiene, ma se il sistema comincia a scricchiolare, la politica ha il dovere di cercare delle soluzioni alternative, ed è quello che sta facendo con misure relativamente semplici che noi abbiamo appoggiato e che sono state sistematicamente bloccate da un'alleanza da una parte della sinistra e dall'altra dell'UDC.
Allora, Ghisletto, che cosa risponde a Pelli?
Il fiore all'occhiello del sistema sociale svizzero, penso che questo siamo tutti d'accordo e penso che vogliamo tutti mantenerlo, questo fiore all'occhiello, perché è un vanto.
Ma come fare a mantenerlo?
Che le donne siano favorite dall'assicurazione sociale, mi permetto di dubitarti. Prendiamo il secondo pilastro e devo dire che le donne ne escono massacrate, perché le donne sono quelle che lavorano a tempo parziale, sono quelle che hanno discontinuità nell'affiliazione al secondo pilastro e ne escono massacrate, per cui il sistema sociale, magari con l'AVS forse le permette alle donne di andare un anno prima in pensione, ma nel secondo pilastro le massacra ampiamente. Quindi credo che quando facciamo questi discorsi sui generi, sui sessi, ecco, bisognerebbe farli non guardando solo lo specifico, ma tenendo conto della globalità. Poi se andiamo a vedere anche i salari delle donne, che sono più bassi, ecco, vediamo che il risultato finale non mi sembra molto favorevole alla donna. Per cui io credo che bisogna evidentemente affrontare i problemi, ma bisogna affrontarli globalmente e cercando di trovare anche delle soluzioni di finanziamento. L'AVS la vogliamo tenere in piedi tutti, penso che la direzione è andare verso un consenso su un pensionamento flessibile che tenga conto, come dicevo, anche delle aspettative di vita, perché io ripeto, quando un operaio, e poi abbiamo trattato prima della I, voglio dire, il pensionamento flessibile, il fatto che non esista, tante volte lo si scarica sulla I, e dopo i costi vanno di qui dall'altra parte. Quindi credo che c'è una sfida che è possibile farla. In Norvegia hanno fatto questo dibattito sul innalzamento dell'età pensionistica che ha coinvolto tutta la società, ci hanno messo credo 1 o 2 anni a dibattere tra tutte le parti sociali e hanno trovato una soluzione, quindi... appunto, possiamo prendere, imitare.
E in Svizzera bloccate qualsiasi discussione.
In Svizzera purtroppo...
perché volete una soluzione globale, poi però non la fate, purtroppo non partecipate a costruirla.
C'è una frammentazione, credo, del nostro sistema sociale che impedisce poi di trovare delle soluzioni globali, E c'è un partenariato sociale che è molto meno sviluppato di quello in Norvegia. Purtroppo i sindacati da noi li schiacciano sotto il pollice possibilmente, quindi solo quando proprio fanno comodo te li tirano su e te li mettono al tavolo della trattativa. Se si imparasse ad avere un vero partenariato sociale, questo lo vediamo anche con le misure di accompagnamento, con le quali avete fatto di tutto per fare delle misure di accompagnamento ai bilaterali deboli, che ci mettono in una posizione debole come sindacati, debole come sinistra e favorevole per il populismo di destra.
Sono
questo
le
11:22 che stiamo ottenendo nella politica sociale e nella politica economica, bistrattando il partenariato sociale che pure erano dei nostri vanti.
Raul Ghisletto, ci sono degli ascoltatori che vogliono già intervenire. Sono le 11:20. Io do la parola a Renzo. Buongiorno.
Buongiorno, vorrei intervenire con una mia esperienza personale. Io ho quasi 60 anni, sono stato licenziato dalla distribuzione di bevande perché hanno ristrutturato la fabbrica, cioè il magazzino dove lavoravo, no? Allora, era un lavoro piuttosto pesante. Io all'età di 60 anni mi ritrovo disoccupato, però faccio presente che gli altri miei 3 colleghi di lavoro, uno ha preso l'invalidità perché si è rotto la schiena.
Cosa vuole dire ai nostri politici?
Voglio dire ai signori, no, le faccio l'esempio che porta alla domanda conseguentemente. Allora, uno ha preso l'invalidità, gli altri due si sono dovuti far operare alla spalla perché evidentemente il lavoro non era proprio d'ufficio. Allora io chiedo a questi signori, sintetizza che tutti e quattro siamo attorno ai 60 anni, vorrei chiedere a questi signori se è possibile allungare l'età pensionabile tenendo conto di queste, di questi particolari qua, oppure guardando anche l'ambiente di lavoro dove questa gente lavora. Cioè, se uno lavora in ufficio,
certo,
è un lavoro molto più agiato. Oggi non tenete presente il fatto che oggi si lavora di meno, certo, ma i tempi di produzione sono molto più alti.
Abbiamo capito, grazie.
È molto più alto. Non ci si può solo limitare a dire ma sì, si vive più a lungo.
Sì.
Una domanda specifica, vorrei chiedere a quei signori politici presenti quanto prendono di pensione dopo a fine carriera, e poi fare un paragone e poi chiedere quanto è giusto fare un problema anche sociale su questo.
Allora, facciamo reagire i nostri politici su quanto lei ha detto. Grazie. Silvana Minoretti.
Ma sicuramente in questo momento è un momento, come detto, di crisi economica, per cui chiaramente queste situazioni si creano, no? Proprio perché abbiamo una pressione dell'efficienza e dunque una pressione di reddito anche sulle imprese e sulle aziende, no? Ecco, come ho detto, il nostro sistema fortunatamente è in grado ancora di assorbire questo tipo di problematiche, e penso che ci permetterà di assorbirlo ancora per qualche anno, però è un problema effettivamente che deve essere affrontato, ecco. Dunque non, soprattutto che non c'è più crescita in Svizzera come in tutto il resto dell'Europa, ecco. E nel mondo, ecco. Dunque, ecco, cioè a parte l'Asia e i paesi emergenti, ecco. E dunque bisognerà fare delle riflessioni a livello globale su questo tema.
Giorgio Foglio, lei cosa risponde al signor Renzo?
Beh, sicuramente non posso condividere la richiesta di aumentare l'età pensionabile per determinate categorie professionali. Posso piuttosto sposare, che è un po' anche la nostra linea d'azione, la proposta di Ghisletta, quella su un pensionamento flessibile. È innegabile che ci sono alcune categorie professionali che si ritrovano a 63, 64, 65 anni a svolgere ancora delle mansioni esageratamente faticose per il fisico. Io porto degli esempi concreti nella mia attività di sindacalista. Mi capita di vedere sui tetti di case persone di 64 anni che fanno effettivamente fatica, che hanno dei problemi alla schiena, che hanno dei problemi fisici, ma che ahimè non possono beneficiare di nessun ammortizzatore sociale. Oltretutto, cosa porta questa situazione? Porta ad un elevato rischio di infortuni, che porta poi la persona a ricadere sull'assicurazione invalidità. Qua rischiamo semplicemente di spostare il problema, ma non lo risolviamo con i fatti. Questo è, secondo noi, un grande problema.
Pelli.
Però forse io capisco, ogni caso singolo è sempre un caso importante. Adesso stiamo toccando il settore di un lavoro di un lavoro logorante, e quindi è chiaro che chi dopo 30 anni, 40 anni di lavoro logorante è stanco e vuole andare in pensione. Allora dobbiamo metterci d'accordo su che cosa vuol dire flessibile, perché io credo che i due sindacalisti che mi accompagnano in questo dibattito, flessibile vuol dire prima, mentre noi abbiamo un terzo della popolazione che dopo l'età ufficiale di pensionamento continua a lavorare o al 100% o a tempo parziale, il che vuol dire che c'è nella società anche una parte importante che vuole continuare e che il sistema sociale frena nella sua continuazione, e comunque non sfrutta, il sistema sociale non sfrutta questa capacità di ulteriormente lavorare, perché i contributi non si pagano più e quindi il sistema ne viene penalizzato. Allora, se parliamo di flessibilità del pensionamento, noi
voi
siamo d'accordo, ma
beh,
a condizione che flessibilità non voglia dire solo tutti a casa prima, perché questo è sostanzialmente il discorso che ci fanno i sindacati.
Pensionamento flessibile verso l'alto.
Anche incitamento a restare di più, anche incitamento, anche perché la società spesso permette di cominciare a lavorare solo dopo, la formazione professionale dura di più, quindi certo che dobbiamo studiare un nuovo sistema e dobbiamo studiarlo tutti assieme, ma dobbiamo studiarlo con la mente aperta, tenendo conto dei casi come quello del signor Renzo, che peraltro beneficia sicuramente di un'altra assicurazione sociale, che è la disoccupazione, che gli dà degli strumenti per cercare un nuovo posto di lavoro, che gli dà una rendita per supplire le difficoltà economiche con cui è confrontati, ma dobbiamo tenere conto anche degli altri casi, che sono molti e che naturalmente non vengono a brontolare alla radio.
Ecco, Raul Ghisletta, poi magari passiamo a un brano musicale, facciamo una piccola pausa.
Sul fatto che bisogna tener conto che l'evoluzione demografica, quella sì, che imporrà che ci siano comunque chi può lavorare e che sia anche favorito al fatto di lavorare di più. Ecco, io non so, conosco degli architetti, degli ingegneri che si sono pensionati e che continuano a fare un'attività part time, va benissimo, sono felici, hanno una rete sociale di contatti e chi si oppone a questa cosa? Ecco, è chiaro che se invece sono un operaio della metallurgia o dell'edilizia faccio magari più fatica a continuare, ecco, oltre 65 volontariamente, per cui i discorsi vanno un po' modulati sulla realtà.
Ecco, Didier Bucalter dice più che di età di pensionamento, in futuro bisognerà parlare di un periodo di pensionamento, questo va bene a voi sindacati?
Io penso che bisogna essere aperti anche a quello che è l'evoluzione sociale e demografica di questo paese. Ecco.
Allora, io vi propongo un brano musicale un po', direi, a tema, Marco Zappa, Quasi in pensione. Ricordo anche il numero di telefono 0848 03 07 07.
Che la pensione le sia vicina, che quasi quasi sem già in panchina, l'avrei presto dal tempo già la mattina.
Deve pagare il risanamento delle assicurazioni sociali, chi deve mettere mano al portafoglio, ecco, in particolare che fare per garantire a lungo termine il finanziamento della VS? Ecco, non mancano le iniziative, le proposte. PS, Verdi, Evangelici hanno lanciato un'iniziativa che chiede di tassare le eredità milionarie per finanziare la VS. Ecco, Silviana Minoretti della Lega dei Ticini, di lei cosa ne pensa?
Ma guardi, chiaramente il problema del finanziamento è il grosso problema che deve essere affrontato. Come ho detto, secondo me deve essere affrontato, potrebbe essere una soluzione questa del tassare certe eredità sopra certe soglie, ma che qui cerchiamo di non andare poi a fare un effetto contrario, di andare a tassare anche le piccole eredità, dunque poi penalizzando
sopra i 2 milioni. sanzioni, mi sembra di capire, Anna.
Penalizzando ulteriormente le persone che invece non hanno effettivamente un grosso beneficio di questo. Ecco, potrebbe, come ho detto, il problema del finanziamento è sicuramente un problema importante e deve essere affrontato, potrebbe questa soluzione...
Magari Giorgio Fogno, poi Pelli su questa iniziativa.
Beh, sono sicuramente d'accordo, nel senso che l'AVS si basa sul principio della solidarietà e credo che questa misura rientri proprio in questo discorso. Io avrei anche un'altra proposta, nel senso che abbiamo dei minimi e dei massimi. Si potrebbe anche valutare un innalzamento del reddito massimo per poter beneficiare dell'AVS. Faccio un esempio pratico in modo da essere chiaro per tutti. Io credo che un CEO di Credit Suisse, di Novartis o di UBS non abbia necessariamente bisogno percepire la rendita AVS nonostante l'abbia pagata. Io credo che abbia un'assicurazione privata, penso un secondo pilastro, un terzo pilastro abbastanza forte da non beneficiare a beneficio della collettività dell'AVS. Così facendo aiuteremmo comunque a ridurre il deficit. È una misura, è una, sicuramente non è l'unica che potrebbe aiutare a risolvere i problemi, ma iniziamo ad andare anche in questa direzione.
Ecco, ne ha parlato anche lo stesso Daniel Vasella. Fulvio Pelli, lei che ne pensa?
Ma stiamo parlando di un sistema, l'AVS, che coinvolge 7 milioni e 200 mila persone. E l'idea di poter risolvere i problemi di questo sistema individuando 10.000 persone che guadagnano tanto, facendole pagare, a parte i problemi di parità di trattamento che propone,
verrebbe a mancare il principio della solidarietà.
Una pia illusione, perché il risultato finale sarà che 10.000 persone lasciano il paese, non pagano un fico secco e quindi siamo al punto di partenza per questa gente che contribuisce comunque pagando l'AVS in cifre enormi quando fa questi guadagni, diciamo, è forse meglio averli che mandarli via. E quindi bisogna sempre stare attenti a cercare soluzioni. Anche questa soluzione dei socialisti, sì, ma facciamo la tassa di successione, che tra l'altro in Ticino abbiamo abolito per i figli, per volontà popolare, in parte anche contro la mia opinione, perché non era un'imposta completamente sbagliata, ma è che è stata abolita in un'infinità di altri cantoni, magari globalmente. Adesso l'idea di rintrodurla e pensando di avere il consenso della popolazione solo perché si colpiscono solo quelli molto ricchi, secondo me è un'altra pia illusione, perché il popolo non ragiona in questi modi. Proprio perché non sono sciocchi, la gente non è sciocca, sa che se si colpisce una certa categoria, questa categoria ha il sistema di evitare la tassazione e se ne va. Allora io penso che dobbiamo prendere atto, primo, che il sistema AVS ha già un sistema previsto nel suo interno di come adattare finanziariamente i bisogni, è aumentare i contributi. Si possono sempre aumentare i contributi, oggi si paga più o meno il 10%, 5 per 1, un pochettino di più, e domani si potrebbe pagare il 12%. Perché questo sistema, che è il sistema vero dell'AVS, non viene applicato?
Aumentare i contributi rischia di aumentare i costi del lavoro.
Ecco, perché aumentare i contributi aumenta i costi di lavoro e trattiene più soldi agli operai, e quindi da tutte le parti questo sistema non viene più ritenuto adatto. Il secondo sistema è far pagare sempre di più allo Stato. Negli ultimi tempi abbiamo aumentato i contributi dello Stato, abbiamo aumentato anche un po' i contributi attraverso l'IVA, quindi abbiamo cercato anche dei contributi supplementari, ma dall'altra parte il sistema deve autofinanziarsi, non si può sempre ricorrere a un altro strumento di finanziamento. E allora è chiaro che dobbiamo adattare alla nuova realtà sociale un sistema che è stato pensato negli anni 40, quando la realtà sociale è che dopo 3 o 4 anni dai 65 si moriva. E adesso non è più così, quindi è vero che c'è più ricchezza, ci sono più contributi, gli stranieri tanto mal visti nel nostro paese aiutano immensamente il sistema sociale a essere finanziabile. Penso che dobbiamo guardare un po' più in là e dirci: ma la futura società come sarà e dove si può contribuire, fino a quando si può lavorare, è giusta la parità di trattamento, è sbagliata? Queste domande bisogna porsi.
Silvana Minoretti, ha evocato un aspetto molto preciso, quello del ruolo anche degli stranieri per la nostra AVS.
Sì, guardi, giustamente come dice l'onorevole Palidi, soluzioni così a tampone o su poche categorie che chiaramente non è che andranno a influire massicciamente sui 36 miliardi di costi che abbiamo annui per la VS. No? Ecco, una soluzione che mi sembra di facile applicazione, che potrebbe essere immediata, che ci potrebbe portare qualche cosa, è i contributi che vengono versati all'estero, le rendite che vengono versate all'estero potrebbero essere adattate al potere di acquisto dei paesi dove la persona pensionata che riceve la pensione svizzera riceve, no? Perché io penso quelli che si trasferiscono in Spagna o altri paesi, la rendita è equiparata a uno che resta in Svizzera ha un potere d'acquisto molto più alto, e dunque ecco, si potrebbe fare introdurre questa norma in modo da mantenere l'uguale potere d'acquisto anche per chi riceve una rendita all'estero, e dunque potrebbe far risparmiare qualche franco al nostro sistema sociale.
Raul Ghisletta, la vedo scettico.
No, possiamo improvvisare tutte le soluzioni che vogliamo, però penso che c'è un ragionamento di fondo da fare, ecco. Il lavoro va continuamente tassato in più e scoraggiato, quindi va spostato il sistema produttivo dal lavoro ad una sempre maggiore automazione, che come è stato il caso negli ultimi 20-30 anni, ecco, voglio dire, qui ci sono dei ragionamenti di fondo quando si propongono anche delle alternative al finanziamento. Una può essere questa proposta sulle successioni, francamente io non lo so, ecco, francamente questa questione dell'imposta di successione mi sembra una delle imposte più giuste che ci sono, perché in fondo permette di ridistribuire tra le generazioni i patrimoni. Quindi questo è sicuramente, dopo si può dire partiamo da 2 milioni, partiamo da X o da Y, non lo so, ecco, ma è sicuramente una delle imposte più giuste che ci sono e che fanno meno male a chi è toccato, perché non è più tra noi. Ma l'altro ragionamento, secondo me, che c'è sul finanziamento delle imposte sociali è in che misura magari si va anche su altre fonti, come può essere quelle legate all'energia, perché evidentemente sostituendo sempre di più la manodopera con macchine che consumano energie, cioè il sistema produttivo cambia. Quindi avevamo 1000 operai in una fabbrica, ne abbiamo 10 che producono la stessa quantità di merci. Quindi bisogna tenere conto anche nel finanziamento delle assicurazioni sociali di quelli che sono i cambiamenti della struttura sociale ed economica, per cui secondo me non è sbagliato andare a vedere delle soluzioni alternative finanziandosi con le imposte di successione o con imposte che tassano l'energia, ecco. Quindi credo che è un ragionamento da fare, ecco, anche in ambito sociale.
Però il costo dell'energia incide sul costo del lavoro tanto quanto i salari e tanto quanto le trattenute sociali, cioè alla fine facciamo costare il lavoro di più. Esatto. E questa crisi del franco ci sta dimostrando, sì, che questo problema del costo del lavoro è uno dei problemi principali di un paese che esporta più della metà dei prodotti che
crea. In termini globali sì, però tassando unicamente il costo del lavoro si riducono anche i posti di lavoro, ecco, e si privilegia l'investimento in macchinari, eccetera, eccetera.
Ma, cioè, perché, perché uscire dal sistema con le soluzioni? Il sistema è un sistema sociale in cui uno contribuisce durante la vita e poi si distribuisce socialmente, e si distribuisce socialmente, perché è chiaro che durante la vita ognuno paga sulla base del suo reddito, quindi paga anche molto alla VS, okay. Altri pagano poco, alla fine ricevono tutti secondo
è
parametri.
È stato così, ma non
sociali.
È iconoclasta pensare ad altre soluzioni. Poi se pensiamo che in Europa ci sono milioni e milioni di disoccupati, ecco, voglio dire, ecco, noi abbiamo una disoccupazione sotto controllo, ma credo che questa riflessione sulle fonti di finanziamento deve essere estesa, non può essere semplicemente limitata al lavoro.
Ecco, noi dovremmo avere in linea un nostro ascoltatore, il signor Sergio, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo solo dire che trovo giustissimo il fatto della parità del pensionamento 65-65, perché dico, se parliamo della parità non solo a favore delle donne, tanto una volta della parità anche dalla parte giusta, no? Poi quello che diceva la signora è molto interessante, il fatto di versare la VS in base dove uno vive, perché se uno vive in Svizzera, calcolato il tenore in Svizzera, si prende un tot, se va e poi spende anche qua, mentre se lo porta all'estero dovrebbe essere paragonato ad altri paesi, perché altrimenti lui uno in pensione fa la vita da lavoro in un altro posto, mentre qua no.
Ecco, cosa dice, che cosa risponde il sindacalista?
Ma io rispondo soprattutto, grazie. Buongiorno, grazie. Innanzitutto signor Sergio, io rispondo principalmente sulla questione del pensionamento 65-65. Io ripeto qual è il nostro principio. Noi ci troviamo dinanzi ad un settore professionale che è quello delle lavoratrici, che sono sempre più messe a dura prova nel mondo del lavoro. Adesso io prendo le ultime proposte che sono uscite anche solo a livello cantonale, che è quella di una maggior flessibilità del settore della vendita e dell'apertura dei negozi. Qual è il risultato? Che la donna, madre e moglie, o peggio, situazioni anche in cui è madre e non moglie, dunque che deve gestire solamente lei, la famiglia e il figlio, famiglie monoparentali, si ritrovano a dover lavorare sempre di più, a dover portare sempre più avanti quello che è la propria cerchia, quello che è il nucleo familiare, con il risultato che i salari scendono e le prestazioni comunque previdenziali vengono ridotte, e capite che la parità di per sé non c'è, anche perché dobbiamo dirlo, dobbiamo avere il coraggio di dire certe cose. La parità salariale dei salari in Ticino e in Svizzera, uomo o donna, non esiste. Dunque, se vogliamo parificare determinate cose, iniziamo a parificare dalle cose basilari. Io credo che lo stipendio nel nostro paese sia uno strumento fondamentale per poter vivere dignitosamente e nel benessere.
Ecco, Fulvio Pelli
voleva intervenire.
Ecco, forse due osservazioni contrarie all'osservazione della signora Minoretti e all'osservazione del signor Sergio sull'idea di versare all'estero rendite diverse da quelle che si versano in Svizzera. Il primo ragionamento è un ragionamento di correttezza. Quando hanno guadagnato e hanno pagato la VS, tutte queste persone le hanno pagate esattamente con gli stessi criteri di tutti gli altri, e adesso per il semplice fatto che abitano in un paese piuttosto che in un altro vogliamo penalizzarli. Diciamo che se vanno all'estero pesano anche meno sulle nostre strutture. Quindi io credo che qui c'è un problema di parità di trattamento che va approfondito. Ma il secondo è come si fa. Cioè, noi abbiamo 190 altri paesi in cui il livello di vita cambia ogni anno. Noi dobbiamo mettere in piedi un sistema burocratico di calcolo e di adattamento di tutte le rendite, di tutti coloro che prendono la VS e non la prendono in Svizzera, che ci costa molto di più del beneficio che avremo nel pagare invece che 2.200, 2.196 franchi, perché in certi paesi il costo della vita è leggermente inferiore che in altri. Io credo che questa è una pia illusione e rovina la grande qualità del nostro sistema VS, che è un sistema semplicissimo. Ognuno paga e si sa cosa paga, e ognuno prende e si sa cosa prende, lo si calcola una volta. Mi sembra che più facile e più deburocratizzato di così non c'è nulla, guai se rimettiamo in discussione questa soluzione.
Silvana Minoretti, risponde?
Rispondo che questa complessità, non vedo così tanto questa complessità per due motivi. Allora, uno è che noi garantiamo dei minimi, dunque il nostro sistema di AVS ha tutti dei minimi che vengono garantiti in base al nostro tenore di vita interno. Dunque questi minimi, anche l'AVS minima, sia per persone singole che per coniugi, dunque è stabilita con dei parametri che si riferiscono alla Svizzera. E poi per quanto agli indici, mi dispiace contraddirla, ma guardi che questi indici ce n'è una quantità infinita, e che si sono già disponibili, e che non bisognerebbe mettere in piedi assolutamente nessun apparato burocratico, ma sono quelli che vengono forniti e su quali si basano tutte le statistiche e i parametri di comparazione.
Bisogna cambiarli da rendita, e ogni volta che cambia luogo di residenza bisogna cambiarli un'altra volta. Ma dalla Francia all'Italia le la cambiamo. Poi
cioè la massa che abbiamo, la massa che abbiamo è negli stati limitrofi, dunque non è che abbiamo, chiaramente non possiamo applicarla per tutti gli stati.
Posso fare la domanda anche per gli svizzeri che vanno a abitare in Spagna o in Thailandia, il calcolo alla VS in base al costo della vita in Thailandia?
Logicamente, come dico, il potere di acquisto cambia e la VS è, come dicevo, è basata su dei minimi, che sono dei minimi garantiti. Poi per il complemento, e dunque per avere una vita migliore, avrà sempre il secondo pilastro, che quello avviene è sulla base di quanto ha pagato, e dunque qui esattamente è quanto ha pagato riceve.
Penso che nessuno al mondo fa un'assicurazione di cui riceve la rendita in base al posto dove vive. Non ha senso, forse io faccio un'assicurazione con
questa è un'assicurazione
privato,
sociale, la VS è un'assicurazione sociale con dei minimi.
Ma allora mi faccio dare indietro tutto quello che ho pagato nella vita, tutto quello che ha pagato il datore di lavoro, scusi. Allora va bene, mi ridanno indietro il capitale che ho pagato per gli interessi e me lo gestisco io, ma vuol dire c'è veramente un controsenso rispetto a quello che uno ha fatto durante tutta la vita, ha pagato il 5%, il datore di lavoro ha pagato il 5%, c'è un calcolo del suo stipendio, perché si fa in base al suo stipendio, ecco, fisso, ecco, quindi non è che si inventano i calcoli, quindi non è una prestazione, diverso la prestazione complementare, diverse le prestazioni sociali che sono legate al territorio, ecco, queste sì che dove vado a vedere uno cosa consuma, cosa ha bisogno, se è in Svizzera o non è in Svizzera, ma qui è un'assicurazione che io ho pagato in base al mio stipendio che ho guadagnato.
Ecco, fra le tante proposte che ci sono per garantire il futuro finanziamento dell'AVS c'è anche quella di applicare il principio del freno all'indebitamento per questa assicurazione, ecco, Giorgio Fogno può essere una soluzione?
Ma come diceva prima Ghisletta, di soluzioni ce ne sono tante. Mi riallaccio per poter rispondere anch'io alla questione sollevata dalla collega Minoretti. Non credo che la soluzione sia quella di adattare le rendite in base alla nazione in cui uno si trasferisce. Non dimentichiamoci che abbiamo una forte componente di svizzeri all'estero che per 40, 41, 45 anni hanno servito il nostro paese lavorando, offrendo le loro prestazioni, e di per sé il fatto di potersi magari trasferire in un paese come la Spagna per godersi gli ultimi anni della vita è una sorta di premio. Per questo non mi sento veramente di condividere questa proposta.
Sì, certo, una misura controversa, ma sul freno all'indebitamento.
Freno all'indebitamento è una possibilità, dovrà essere approfondita e dovremo discuterne.
L'abbiamo già approfondita, siamo arrivati fino alla votazione finale, poi socialisti, UDC e Verdi l'hanno bocciata ed era un sistema per evitare che quando la riserva, il fondo AVS, che cos'è? Più o meno sono meno i contributi di un anno, l'AVS deve aver lì almeno quei 30 miliardi ogni anno per essere sicuro di poter andare avanti a pagarli, di non avere problemi di liquidità.
Però ci sono dei partiti che vogliono tornare alla carica, anche il vostro su
questo
argomento.
Certo, noi siamo dell'opinione che se questa riserva scende sotto una determinata soglia e quindi il pagamento delle rendite è in pericolo, bisogna intervenire. Il freno indebitamento è quello, si interviene quando l'abbiamo per i conti della Confederazione, l'abbiamo per i conti di molti cantoni, e i conti improvvisamente da un decennio sono sotto controllo e non scappano più in direzioni impreviste. Siccome con la IA abbiamo visto 14-15 miliardi di deficit e con la disoccupazione 9 miliardi di deficit, queste esperienze cattive le abbiamo già fatte nel passato, dobbiamo avere degli strumenti che suonano il campanello d'allarme e dicono politica adesso devi fare qualche cosa perché sennò qui la gente la AVS non la riceve più.
Una replica Raul Ghisletta.
Ma che io sono sempre più triste di fronte a questo paese che è il più ricco del mondo, che non riesce a finanziare il suo primo pilastro, che è il suo fiore all'occhiello della socialità. Penso che parliamo di tante cose, ecco, ma sull'AVS non dobbiamo cedere di un millimetro. Deve garantire l'esistenza a una persona, questo è l'obiettivo costituzionale dell'AVS. Se cominciamo a tagliuzzare il caro vita, a tagliuzzare le prestazioni eccetera eccetera, non garantiamo più il minimo vitale per una persona, e quindi io credo veramente che è il posto sbagliato sul quale risparmiare l'AVS.
Però,
bisogna ragionare in termini di nuove fonti di finanziamento.
Però quello che dice Pelli è che poi alla fine se si va avanti così si bloccano tutte queste riforme, si dà anche un messaggio di un certo tipo alla popolazione quando in Parlamento tutti questi dossier rimangono per anni.
Ma mi scusi, qui in questo cantone si sta parlando da anni della 13ª AVS e a Berna vogliamo peggiorare le altre 12 mensalità. Ecco, io non capisco cosa vuole la destra in questo paese, quella populista o meno populista. Ecco, vogliono tagliare sulla base che garantisce l'esistenza agli anziani di questo paese. Io credo che sia assolutamente un discorso che non sta in piedi, ecco.
13ª AVS è una proposta del suo partito, Silvana Minoretti.
Sì, effettivamente noi siamo favorevoli al versamento di una tredicesima via, se proprio perché le crescenti difficoltà che si confrontano adesso con la popolazione anziana. Una popolazione anziana, noi sarebbe anche una tredicesima via, se anche temporanea, perché in questo momento ci sono degli anziani, vorrei ricordare che ci sono degli anziani che vivono di solo AVS, dunque che magari il secondo pilastro, siccome è entrato in vigore obbligatoriamente solo nell'85, non ne sono ancora a beneficio, no? Dunque abbiamo della popolazione che ha lavorato 40 anni che magari
ecco, in questo momento comunque è anche difficile economicamente, anche quelle previsioni dell'AVS non sono rose, e allora è realistico pensare ad un aumento delle prestazioni dell'assicurazione?
Ma come ho detto, fanno parte di questo minimo vitale che poi anche il signor Chisletta ha evocato, che delle persone anziane in questo momento hanno difficoltà a arrivare alla fine del mese, per cui riteniamo che in un periodo transitorio, fin tanto che tutti hanno a beneficio il secondo pilastro, questa è una proposta che deve essere sostenuta. Insomma.
Però, signora Minoretti,
magari Giorgio Fogno prima e poi Pelli.
No, ma io vorrei fare solo una precisazione. Se la tredicesima AVS è uno strumento per migliorare lo stato sociale, non toccando le altre assicurazioni sociali, potremmo anche condividerla. Ma dal momento, qua tanti parlano di secondo pilastro, un secondo pilastro che però è messo duramente in difficoltà dalle ultime revisioni. Penso alla riduzione del tasso di conversione dal 7, se non erro, dal 7,4 al 6,8, o alla proposta di settimana scorsa di ridurre il tasso di interesse. Capite che prima bisogna difendere quello che già abbiamo guadagnato negli anni. Una volta difeso, mantenuto e consolidato quello che abbiamo, possiamo anche discutere della tredicesima AVS. L'importante è che sia un qualcosa che vada a migliorare quello che già di buono abbiamo.
Cioè, io penso personalmente...
Fulvio Pelli voleva dire la sua, poi abbiamo una domanda per lei importante.
Per stuzzicare il piacere della gente di sentirle, bisogna anche dire come le si finanziano. È chiaro, se introduciamo una tredicesima AVS, l'AVS costa un tredicesimo in più di quello che costa adesso, quindi ha già difficoltà adesso. Ecco, allora la Lega ci deve dire: va bene, introduci la tredicesima AVS, chi la paga? Perché qualcuno la deve pur pagare, bisogna farla entrare. Allora o aumentiamo i contributi sui salari, tratteniamo prima più salari per pagare l'AVS dopo. Questa parte dell'informazione nella proposta Lega manca, quindi penso non valga la pena di entrare
di questo
nel
sicuramente
merito.
Si discuterà ancora,
cioè,
e molto.
Solo velocemente replicare.
No, a questo punto dobbiamo veramente chiudere con una notizia che è giunta poco fa è giunta la conferma ufficiale delle dimissioni della consigliera federale Micheline Calmirè, che non si ripresenterà in dicembre per un ulteriore mandato. I primi commenti e le analisi nei prossimi appuntamenti informativi alle 12:30, però
Fulvio Pelli.
Una resurrezione proprio a caldo.
Beh, è in età di essere la signora Calmirè, quindi da un certo punto di vista è comprensibile che si ritiri, è stata al servizio del paese per tanti anni, è un personaggio visto in modo differente a dipendenza delle convinzioni politiche che abbiamo, ma bisogna sempre rendere atto a coloro che lasciano dopo un servizio al paese. È chiaro che lascia anche con qualche problema aperto e non con tutti i problemi risolti. In particolare io penso che forse la debolezza che c'è stata nella sua attività politica negli ultimi anni è stata una certa ambiguità nei nostri rapporti con l'Unione Europea, perché tante
sta già facendo
soluzioni.
Un bilancio, Pelli.
Sì, sto facendo
cambia
un piccolo bilancio
un po' adesso per voi
in vista anche proprio della rielezione del governo in dicembre.
Ma io penso che per i socialisti questo è un vantaggio, perché avranno il vantaggio di far parlare delle loro alternative durante questi mesi, e forse è una decisione intelligente a favore della stabilità di governo in questo paese, perché se le elezioni non presenteranno sorprese stravolgenti, il sistema della formula potrà tenere. Io penso che questa formula è una grande ricchezza della politica svizzera.
Dobbiamo chiudere, poi evidentemente oggi sarà una giornata dove l'attualità sarà per la maggior parte incentrata proprio su questa notizia, le dimissioni della consigliera federale Micheline Calmirè. Io ringrazio tutti i nostri ospiti e chi ci ha ascoltato. La settimana prossima, altro appuntamento con un approfondimento in Modem e un dibattito in mille voci con dei candidati. Si parlerà di rapporti con gli altri, al di là e al di qua delle frontiere, la Svizzera multietnica, la Svizzera e l'Unione Europea. Noi ci fermiamo qui da Anna Maria Nunzi, da Chiara Camponovo. Buona giornata a tutti.